terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, l'argomento che cerchiamo di semplificare oggi è a che cosa serve la cultura, anzi a che cosa serve ancora la cultura, perché esiste una vasta tendenza a percepire una specie di sua svalutazione. Forse non ci si sarebbe domandati a cosa serva la cultura un po' di tempo fa, oggi da molte parti viene da domandarsi se sia ancora una risorsa importante, come certamente era un tempo, o se invece ormai nella dotazione che fa la personalità di ognuno di noi la cultura sia diventato qualcosa di marginale. Se non è così, se la cultura non è marginale, cercheremo di dire a che fini non è marginale, in quali funzioni ancora ci serve, e appunto cercheremo di esprimerlo in una serie di concetti semplici e alla fine appunto di trarre delle conclusioni semplici come è nostra tradizione. Naturalmente la cultura muta di generazione in generazione, quindi l'idea di a cosa serva la cultura è molto collegata all'idea di cosa sia via via la cultura, cosa diventi via via la cultura man mano che le generazioni se la passano come il testimone di una staffetta. La cultura è sempre la stessa parola, ma naturalmente il concetto che soggiace a questa parola, il concetto che questa parola esprime, necessariamente cambia col tempo, e lo si vede dal fatto che l'umanità naturalmente è cambiata moltissimo. A che cosa serve ancora la cultura? Anzitutto direi che esiste un problema di non facile soluzione, una specie di aporia, di contraddizione, in quanto segue: ogni generazione è fermamente convinta, ha una fortissima percezione, una specie di evidenza, che la generazione successiva è più ignorante. È tipico dei vecchi dire: ah, i giovani d'oggi non sanno più nulla, sono completamente ignoranti, non hanno cultura, ma come faranno? E non è soltanto tipico dei vecchi di oggi dire questo, dei giovani di oggi, che in questa accelerazione del mutamento della nostra civiltà sono evidentissimamente diversi dai vecchi di oggi. Cioè nelle due generazioni passate, diciamo, da chi è nonno a chi è nipote oggi, il mondo è cambiato moltissimo, più di quanto cambiava un tempo fra due generazioni. Però se si va indietro nel passato, nelle testimonianze del passato, si vede con chiarezza che la deplorazione del malcostume dei giovani, dell'impoverimento culturale dei giovani, della riduzione di spessore del mondo e quindi delle nuove generazioni è una costante. Si può dire che ogni generazione ha trovato almeno qualcuno che ha ufficialmente lamentato la minor cultura della successiva. Allora, mentre invece è rarissimo che qualcuno dica: ah, i giovani di oggi sono più preparati di noi, sono molto meglio di noi, gli pronostico un futuro luminoso perché loro sì che sono colti, loro sì che sono cresciuti imbevendosi di cultura. Ecco, questo assolutamente non succede. Allora, perché dico che è un problema? Al limite siamo tutti d'accordo, è ovvio, ogni generazione è molto più ignorante della precedente, questo non sarebbe un problema teorico, sarebbe al massimo un problema pratico. Il problema però è questo, che dall'uomo di Cro-Magnon ad oggi, invece l'umanità, diciamocelo pure, non è diminuita come tasso culturale. È una umanità fatta tutta di generazioni che lamentavano un peggioramento culturale nel tempo, è passata dall'uomo di Cro-Magnon all'uomo attuale. Quindi vuol dire che c'è una contraddizione tra ciò di cui tutti si lamentano, la generazione successiva è più ignorante della precedente, e la realtà, perché appare evidente che invece come trend generale, come tendenza generale, l'umanità è andata a diventare sempre meno ignorante, non sempre più ignorante. Insomma, dalla clava, dallo sbranare carne cruda, all'attuale capacità di spostarci negli spazi interplanetari, di gestire l'informazione immagazzinata nel DNA delle nostre cellule, eccetera, eccetera, abbiamo fatto dei indubbi passi avanti. Allora, come si spiega tutto questo? Cioè, come mai le generazioni hanno l'impressione che si vada verso l'ignoranza quando invece si va nell'altra direzione? Beh, una possibile spiegazione sta in questo, che è molto più facile vedere ciò che manca agli altri e noi abbiamo, che vedere ciò che manca a noi e gli altri hanno. Se io ho una cosa, per esempio se io so il greco classico e mio figlio non sa il greco classico, io sono bravissimo ad accorgermi che lui non sa il greco classico. Perché? Perché so che esiste il greco classico, so a cosa serve il greco classico. In lui cerco il greco classico, non ce lo trovo e dico: ecco, lui è un ignorante perché non sa il greco classico. Invece, se mio figlio sa una cosa che io non so, a meno che lui venga lì a sbandierarmela, io non lo so che lui la sa. Se mio figlio conosce dei software molto complessi per la gestione, non so, dei protocolli FTP per scrivere su pagine web in remoto, su un server di qualcun altro, eccetera, io che sono un ignorante totale, non mi accorgo che lui sa. Quindi ci si accorge di quando noi siamo più preparati degli altri, è molto più difficile accorgersi di quando gli altri sono più preparati di noi. Quindi quella dell'ignoranza altrui può essere un'illusione dovuta a un errore di prospettiva che in definitiva non è ignoranza altrui, ma ignoranza nostra. Dicevamo, una generazione vede facilmente la mancanza di ciò che essa sa nelle altre generazioni, mentre non vede la presenza nelle altre generazioni di ciò che essa ignora. Quindi l'atteggiamento di dire la prossima generazione è più ignorante della mia, in realtà non è un atteggiamento di chi sa di più, è un atteggiamento dell'ignorante, cioè di colui che riesce a riconoscere solo le cose che lui conosce e non è capace di accorgersi della presenza di saperi che lui appunto non ha. Un pochino così è il nostro atteggiamento anche verso altri tipi di diversi da noi culturalmente. Per esempio, tutti abbiamo un po' l'impressione che gli immigrati siano simili a dei minorati nella nostra società, che gli manchino un sacco di cose: non sanno parlare bene, non sanno adeguarsi ai nostri usi e costumi, non si sanno vestire. Bella forza, perché noi giudichiamo tutto in base al nostro modo di parlare, la nostra lingua, al nostro modo di gestire gli usi e costumi, le nostre feste, la nostra buona educazione, il nostro modo di vestire, e invece il loro ci sembra semplicemente carenza perché è diverso dal nostro. Non è carenza, è diversità. Se noi fossimo nella loro ottica, probabilmente saremmo noi a sembrarci gli ignoranti. Quindi, tornando alle generazioni e alla trasmissione della cultura, i nostri figli, se è vero che l'umanità dal Cro-Magnon a oggi è andata avanti e non indietro nel sapere, significa che i nostri figli acquisiscono dei saperi che per definizione noi non siamo capaci di riconoscere appieno, perché sono saperi che loro hanno e noi no. Di qui l'impressione di peggioramento culturale in presenza invece di quello che oggettivamente è un progresso continuo dell'umanità, a meno che sia proprio ora, in questo momento, l'interruzione della tendenza, e da questo momento in poi, almeno per un po', l'umanità vada verso il più ignorante, che potrebbe essere una sensazione che abbiamo anche molto forte, ma ricordandoci che ce l'hanno avuta un po' tutti prima di noi, dobbiamo assolutamente diffidarne. Nelle epoche si è passati da certi saperi ad altri. Per esempio, prima gran parte del sapere passava per via di lettura. Prima è stato per tradizione orale, poi per via di scrittura e lettura. Una rivoluzione relativamente recente è stata quella della grande facilità di riproduzione e diffusione della musica, per cui non c'è dubbio che le ultime generazioni giovani hanno in gran parte sostituito la musica alla lettura, nel senso che il tempo che prima, diciamo così, l'evasione intellettuale, l'autocoltivazione, che prima avveniva quasi tutta attraverso la lettura, in gran parte è stata integrata, diciamo così, queste possibilità della lettura è stata integrata dalla musica, e ci sono state un paio di generazioni ormai che si sono abbondantemente nutrite di musica. Ecco, questo può essere sembrato una barbarie a quelli che concepivano solo la lettura e per i quali la musica non era qualcosa di seriamente culturale, parlando soprattutto di quella musica non colta, di quella musica di intrattenimento che è stato il pop, il rock, eccetera, eccetera. Ma la musica stessa oggi è affiancata e spesso soppiantata da altre forme di trasmissione di qualcosa, che spesso è sapere, che spesso è cultura, che spesso è presenza nel mondo, comprensione del mondo, e cioè tutte le forme visive. Il progresso tecnologico ha reso molto più possibile che le forme di trasmissione di immagini diventassero lo standard, la cosa a disposizione di tutti. E quindi questo passaggio dalla lettura verso la musica e poi dalla musica verso anche la visione, senza mai perdere del tutto le altre cose, ma comunque soppiantandole in parte, è un cambiamento. Beh, questo cambiamento, per chi era affezionato alla lettura, può naturalmente sembrare un impoverimento, ma non lo è. Sono nuove forme che naturalmente sono magari difficili da accettare, ripeto, per chi è ancorato nel passato, ma non sono minori, semplicemente sono diverse, e ci sarà una cultura nuova che sarà il risultato di tutto questo e che ora piano piano intuiamo, ma che possiamo vedere nel futuro solo fino a poco più avanti, non possiamo comprenderla tutta. Quindi i romanzi, che erano la lettura dei nostri nonni, quasi unica, sono stati affiancati dai fumetti, che sono lettura e immagine insieme, poi il cinema e poi la televisione. Io non credo proprio che i Simpsons o South Park o i Griffin siano delle trasmissioni che non veicolano cultura, sono delle trasmissioni estremamente intelligenti. Certamente c'è dentro una cultura scanzonata, ma anche direi disperata in certi momenti, che è molto moderna, una cultura al tempo stesso ironica e triste, una visione del mondo cinica, che possono non essere ben accette, ma sono nuova cultura e vanno accettate come tali. E così pure la musica contemporanea, naturalmente, è molto diversa dalla musica moderna e da quella antica, e sono tutti mutamenti che, visti da una posizione vecchia, possono sembrare impoverimento, ma non sono questo. Un'altra differenza fra gli uomini del passato e quelli del presente è il rapporto con la tecnica. Gli uomini del passato probabilmente erano espertissimi nel gestire le situazioni di interazione con la natura. L'uomo primitivo, assolutamente. Un uomo di oggi, visto dall'uomo primitivo, è un ignorante totale su come sopravvivere nudo nella foresta. Però noi ci siamo mossi in una direzione che è quella della tecnologia, per cui nudi nella foresta non sappiamo fare niente, ma in compenso abbiamo delle possibilità pratiche di azione sulla realtà molto maggiori dell'uomo primitivo che stava nudo nella foresta. Ecco, su questa scala molto grande è evidente che avere perduto il sapere su come nascondersi dall'orso è una sì una perdita, ma in confronto tutto quello che abbiamo guadagnato è un vantaggio molto maggiore. Ecco, anche su scala piccola, probabilmente bisogna rendersi conto che ogni generazione sviluppa un rapporto con la tecnologia più avanzato. Qui c'è un luogo comune anche molto sentito, e cioè che i ragazzini sono molto più bravi degli adulti a impratichirsi di cose elettroniche, eccetera, eccetera. Bene, questa è cultura, non è giocattolo soltanto, può essere giocattolo e cultura insieme, non c'è nessunissima contraddizione, anzi la cultura migliore è quella che sa farsi giocattolo, e forse anche il giocattolo migliore è quello che sa farsi cultura. Quindi in questa passaggio dalla prevalenza della natura alla prevalenza della tecnologia, e della tecnologia sempre nuova, è una deriva che può generare incomprensione, può far pensare, ecco, sono più ignoranti di me questi giovinastri, ma in realtà non sono più ignoranti di me, sono più ignoranti di me delle cose che so io, ma di quelle che sanno loro e che sono il domani, sono molto più preparati di me. Quindi il passaggio all'interno della tecnologia, dalla meccanica all'elettrotecnica, poi dall'elettrotecnica all'elettronica, ha segnato le ultime epoche e le segnerà sempre di più in un'accelerazione che, come abbiamo già detto e come è sotto gli occhi di tutti, può solo aumentare. Oppure si pensi a cosa vuol dire l'entrata di certe nuove pratiche di salute e di benessere nelle nostre vite. Un tempo giudicavi la presentabilità di una persona essenzialmente dalla sua educazione. Ben educato, maleducato. Allora i giovani di oggi sono maleducati. Però le persone che li giudicano maleducati magari non hanno mai fatto dello sport in vita loro. Io ho in mente nonni che deplorano o deploravano la maleducazione dei nipoti, però intanto i nipoti era gente che tutti i giorni faceva sport, magari faceva sport agonistico, che quindi sviluppava un senso della lealtà, dell'agonismo sano, sviluppava un fisico più sano, una capacità anche di diventare longevi, perché coltivatori di un corpo efficiente tenuto in buono stato. E poi lo sport è anche divertimento, sfogo, rilassatezza, è anche psicologicamente qualcosa di molto importante. Io metto così, un po' arbitrariamente, da una parte l'educazione e dall'altra lo sport. Però è vero che se più si va indietro e meno c'era sport, bene o male, nella vita delle persone, più si va avanti e più sport sembra esserci. Allora, siamo sicuri che diventare un pochino meno precisi sull'etichetta, sulla buona educazione, sia una perdita così grave da non essere ampiamente controbilanciata da cose come l'entrare a far parte di un tipo di persone per le quali lo sport è la norma, per le quali una vita senza sport, senza salute fisica, non va bene. Secondo me anche lì si può vedere un progresso culturale, anche se magari con i canoni di una volta non è un progresso e non si vede neanche dove sia il vantaggio. Oppure il rapporto con il sesso. Siamo una civiltà che evolve verso un rapporto sempre più sano con il sesso, magari con qualche deviazione, con qualche esagerazione, con qualche morbosità, per lo più indotta da strategie commerciali che enfatizzano moltissimo il sesso per vendere le cose. Ma insomma, rispetto alla quantità di repressioni, anche di morbosità, di inconfessabilità, di insoddisfazioni che caratterizzavano generazioni precedenti, le generazioni attuali sono molto più serene riguardo al sesso, molto più informate riguardo al sesso. Complessivamente direi sono più sane, ripeto, complessivamente sono più sane. E anche questo è un progresso, ed è un progresso che, almeno lato sensu, in senso largo, è certamente culturale, cioè individua una cultura migliore della precedente. Ecco, sono cose che non sono ovvie, cioè viste dal vecchio punto di vista uno può dire qui non c'è niente di nuovo e c'è solo una perdita del greco classico o della buona educazione. No, C'è la perdita del greco classico, c'è la perdita della cosiddetta buona educazione, almeno quella rigida, ma invece lo sport, un rapporto più sano con la fisicità e il sesso in generale, l'elettronica che sostituisce altre cose. Insomma, la cultura in realtà non diminuisce affatto di generazione in generazione. Una volta cercato di spiegare perché l'impressione che la cultura diminuisca di generazione in generazione probabilmente è falsa, e quindi una volta capito che è un mondo diverso dal nostro, quello in cui si vedrà che cosa è cultura domani. Ciò che era cultura ieri probabilmente domani ci sarà meno, ma domani ci sarà la cultura di domani e sarà complessivamente di più di quella di ieri, altrimenti appunto saremmo ancora al Cro-Magnon. Una volta capito questo, ci possiamo domandare a cosa serve la cultura. Ha ancora le stesse funzioni che aveva prima in questo mondo che cambia? Al limite questo cambiamento può dirci che il mondo si riempie sempre più di sapere, siamo tutti sempre più preparati, più informati, meno ignoranti, ma al tempo stesso questo è meno importante. È giusto cercare di fornire ai propri figli della cultura, coltivare in loro la cultura? Diciamo che la cultura, se serve a qualcosa, serve a capire. E a capire essenzialmente due tipi di cose. Il mondo, esterno a noi, e l'uomo, il mondo interno a noi. In realtà c'è un tipo di cultura che forse possiamo chiamare cultura, che è appunto la cultura tecnologica, che è sempre più importante e che forse non serve veramente a capire. La cultura tecnologica è un sapere applicativo, serve a gestire il mondo e a guadagnare soldi, per esempio, cioè a creare ricchezza. Quindi è una cultura che ha conseguenze soprattutto pratiche, più che a capire serve a maneggiare. Però poi accanto alla cultura tecnologica c'è la cultura, quella che si è sempre chiamata cultura, e cioè la cultura scientifica e la cultura umanistica, che insieme, per così dire, costituiscono il campo d'azione della filosofia, che è cultura per eccellenza, che è il culto della conoscenza per eccellenza, l'amore della conoscenza, come dice la parola greca filosofia. Quindi conoscenza del mondo, conoscenza dell'uomo e dell'umanità. Questa è la cultura vera e propria con la C maiuscola. Bene, è decisiva nel rendere capaci, appunto, non di gestire le cose, ma di comprendere le persone, le situazioni, la realtà intorno a noi. Ecco, questo genere di cultura forse è un po' in ribasso nelle nuove generazioni. In questo senso sono sempre più ignoranti. Tipicamente hanno chiavi di lettura della realtà oppure modelli da imitare, molto recenti. Un tratto tipico della non cultura dei giovani di oggi è la poco spessore storico. Modelli sono, non so, Paris Hilton o tutt'al più Lady Diana, ecco, modelli femminili, non, che so, le grandi etere, cioè le grandi intrattenitrici degli uomini notevoli della Grecia classica, non so, Taide, o quella straordinaria nobildonna di polso eccezionale che poteva essere Lucrezia, la madre dei fratelli Gracchi, o Eleonora d'Aquitania, che riuscì a diventare regina di Francia e poi d'Inghilterra e davanti a cui tutti si stupivano, per così dire, o Marie Curie, la grande scienziata fisica, o Virginia Woolf, la scrittrice, ideologa, modello di mentalità femminile. Ecco, questo tipo di modelli non li conosce più nessuno, invece soltanto modelli più ravvicinati, almeno soprattutto fra i giovani. È come se il passato non fosse più necessario perché il mondo attuale è così pieno di cose, fornisce talmente tanti stimoli, che già solo col presente ce n'è abbastanza. Al limite, per i più impegnati, il presente vorrà dire non Paris Hilton o Lady Diana, ma Aung San Suu Kyi, l'eroina della politica birmana. Però sempre basta andare indietro poco per essere già saturi, perché la quantità di informazioni che ci arriva da questo mondo non rende, praticamente non ci dà il tempo di occuparci del resto. Direi che ancora fino a due generazioni fa, se tu volevi cercarti dei modelli, il presente bastava a malapena ed aveva molto senso mettersi in contatto con la storia, con una varietà di situazioni anche lontane, per cercare in qualche modo le chiavi interpretative della realtà. Ora, un modello, qual è la differenza tra avere dei modelli immediati, molto vicini, evidenti, sempre presenti in televisione, e avere invece dei modelli che uno si va a cercare leggendo? È che il modello immediato viene fruito più o meno nello stesso modo da tutti, viene imitato. Ecco, imitare direttamente un modello ti massifica in qualche modo, ti dà rassicurazione perché senti di somigliare, di essere uguale agli altri, e se sei uguale agli altri in definitiva vai bene, ma non ti dà vera soddisfazione. Somigliare a Paris Hilton ti rassicura, ti fa sentire accettabile dagli altri, ma non ti dà una soddisfazione piena di te stesso. Mentre i modelli lontani, se uno deve fare un collage di Lucrezia, Virginia Woolf e Eleonora d'Aquitania, necessariamente richiedono una interpretazione, sono troppo poco presenti perché basti ciò che dicono, bisogna per forza che uno ci metta del suo. Ecco, in questo darne un'interpretazione, in questo elaborarli personalmente, in questo combinarli, c'è la propria originalità. Ciascuno di noi, se si ispira a dei modelli lontani, ci mette del suo e quindi non proverà più che altro rassicurazione, proverà più che altro soddisfazione per quello che ha fatto. Sarà lui che alla fine ha creato una sintesi e questo sarà sicuramente qualcosa di diverso dal limitare semplicemente Paris Hilton. Dicevamo, un modello vicino tendenzialmente si presta ad essere imitato in maniera diretta, ci fornisce talmente tanti elementi di sé che è facilissimo essergli uguali e quindi è facilissimo rassicurarsi in questa uguaglianza, ma è difficile che si provi una forte soddisfazione per quello che si è fatto. Mentre una cultura più stratificata, fatta anche di cose lontane, più storica, fa di noi degli interpreti, dei combinatori di modelli e alla fine dei conti dei creatori di un nostro modo che dà più soddisfazione che rassicurazione. Qual è la differenza di effetto sugli altri? Quando siamo degli imitatori di modelli preminenti, veniamo accettati, cioè abbiamo l'accettazione degli altri, abbiamo la loro, per così dire, smettono di essere diffidenti nei nostri confronti, ci riconoscono. Quando invece siamo capaci di creare qualcosa di originale, una nostra sintesi originale, e si può scommettere che questo sia l'effetto della cultura di vecchio stampo, allora è possibile che questa nostra originalità crei qualcosa di diverso, e cioè che noi finiamo per avere ascendente sugli altri. Cioè gli altri, riconoscendo la nostra originalità, riconoscendo che in noi c'è non semplicemente la ripetizione di quello che tutti intorno a noi ripetono, ma che noi abbiamo qualcosa da proporre di nostro, vedono la differenza ed è possibile, se non suscitiamo diffidenza, è possibile che allora si tratti di ascendente, cioè di influenza sugli altri, di stima, di quel qualche cosa che ha chi si distingue e non è uguale a tutti. Per esempio le persone colte potrebbero cominciare a dirsi, bene, i nostri figli sono dei privilegiati automaticamente, perché in questo mondo che ormai si pasce di una cultura istantanea, di una cultura fatta quasi più del domani che della storia di ieri, chiunque abbia un po' di abitudine alla memoria storica, alla cultura complessa, ai vecchi saperi, crea una sintesi originale e avrà potere sugli altri, avrà ascendente sugli altri. Chi è più consapevole, l'abbiamo già detto anche in altre chiacchierate, in altre delle nostre semplificazioni, chi è più consapevole capisce meglio gli altri, quindi ha più possibilità di dominarli. Ecco, questo è davvero vero, cioè la cultura serve a questo. Bene, se parliamo del successo che si può avere presso gli altri in forma macro, cioè nei grandi numeri, non è vero, abbiamo dedicato una puntata proprio a dire questo. Ormai con i mezzi di comunicazione come sono organizzati, essere complessi significa soprattutto non essere capiti. Se stiamo parlando di comunicare, soprattutto in televisione, ma in generale attraverso i mezzi di grande diffusione, più sei complesso meno vieni capito e quindi alla fin dei conti meno potere riesci a avere sugli altri, meno riesci a influenzarli. Quindi il successo macro probabilmente non passa più o non necessariamente attraverso la cultura. Nelle relazioni personali ravvicinate, invece, quello che chiamerei il successo micro, serve ancora come prima, cioè rimane il fatto che chi sa più cose, chi ne combina di più, chi riesce quindi a generare delle sue sintesi originali, ha ascendente sugli altri, ha influsso sugli altri. Io credo che ne possiamo fare tutti esperienze senza che io spieghi le modalità, perché ci vorrebbe molto più tempo. Quindi è una funzione spesso più esistenziale che professionale, questa cultura, ma naturalmente può averla anche professionale nella misura in cui il professionale passa attraverso queste relazioni micro, attraverso il successo micro che si ha sugli altri per contatto diretto. Forse abbiamo già citato il fatto che persone del calibro di Ludwig Wittgenstein, ma anche recentemente Tullio De Mauro, hanno scritto e dichiarato che sostanzialmente poi tutto questo si cristallizza in una cosa, il modo in cui uno parla, il modo in cui uno si esprime. Ecco, una personalità con molta preparazione dietro, attraverso il modo in cui parla, genera ascendente sugli altri, genera la tendenza degli altri a rispettarlo. E questo davvero ancora è frutto della cultura, perfino della cultura di vecchio stampo, perché permette di comprendere gli altri, comprendere il loro stato d'animo, situare le situazioni nel loro vero significato e interpretarle in una maniera che è al tempo stesso originale, ma plausibile, che gli altri intorno a te sentono essere quella vera. E quindi, insomma, a questo ancora serve la cultura, al successo micro, forse più che al successo macro. La domanda era: a che cosa serve ancora la cultura oggi? Prima ci siamo posti il problema se la cultura sia sempre la stessa, E abbiamo visto che, nonostante l'impressione che tutti hanno sempre che la prossima generazione, la generazione nuova, sia più ignorante della precedente, questo non può essere vero, perché altrimenti l'umanità sarebbe andata a regredire anziché a progredire dal punto di vista del sapere complessivo in possesso di ciascuno di noi e del corpo sociale nel suo insieme. La ragione per cui sembra che il sapere diminuisca è che noi vediamo bene il sapere che già abbiamo e non siamo capaci di diagnosticare bene negli altri il sapere che non abbiamo. Allora, se la generazione successiva sa un 30% di cose in più della precedente, ma di queste la maggior parte la precedente non le può riconoscere perché non appartengono al suo bagaglio culturale passato, sono novità, ecco che l'impressione da parte della precedente può essere di perdita. Non si accorge del nuovo buono, si accorge solo di ciò che è venuto meno. E poi ci siamo domandati se la cultura, nelle varie forme che prende, sia utile soggettivamente. E abbiamo visto che probabilmente la cultura vecchio stampo, quella che non è fatta solo di essere informati dell'attuale, è qualcosa che ci rende più originali, più capaci di sintesi nostre, che hanno ascendente sugli altri. Come al solito, però, hanno ascendente sugli altri se gli altri ci possono esperire direttamente nell'interazione immediata, persona a persona, invece non funzionano altrettanto bene se trasmesse su grande scala. Quindi, come abbiamo detto in un'altra puntata, il potere mediatico non si conquista attraverso la cultura, attraverso la comprensione delle cose complesse, si conquista piuttosto attraverso l'essere semplici. Ma nell'interazione esistenziale o anche professionale immediata, la cultura serve ancora a capire meglio e quindi, in definitiva, la parola chiave è questa, ad avere sugli altri ascendente. Questo è tutto per oggi e a risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.